Benvenuti al podcast di Antonino Saggio.
E allora la parola al professor Nino Saggio.
Bene, grazie mille. Allora, dunque, nei miei 20 minuti io avevo questo core business che cercherò di esaudire, e cioè tratteggiare brevemente la figura di Alfredo Lambertucci all'interno del dibattito architettonico e culturale italiano, però contemporaneamente volevo fare altre due cose, un poco farvi sentire anche la personalità di Alfredo e Lambertucci, dal punto di vista di un non di un suo allievo. Io non sono mai stato allievo di Alfredo, però una persona che ha vissuto con lui un po' nel suo dipartimento. E poi volevo fare omaggio ad alcuni lavori, no, che abbiamo, su cui noi abbiamo lavorato e abbiamo capito Alfredo, in particolare questi due. Questo di Costanzo e Giorgi, e naturalmente questo a cura di Rosa e Filippo, del giovane Filippo Lambertucci, perché noi l'abbiamo cominciato a capire attraverso questi lavori. Volevo dire una cosa, c'è l'opportunità di avere qui anche le due figlie, Silvia e Sabrina. E volevo darle una piccolissima cosa a loro, ed è questa dispensa, ed è l'ultima rimasta. Io in quegli anni, da giovane ricercatore, mi chiudevo nella mia stanzetta per circa 3 settimane per ridare delle dispense per gli studenti. Queste dispense raccoglievano gli scritti, gli articoli dei 3 anni precedenti. È stato fatto un brevissimo cenno dalla prese della scarsa attenzione critica che ha avuto Alfredo, cosa forse vera, ma comunque io me ne sono occupato. E riorganizzavo questi articoli su delle parole chiave. Ce n'era uno, appunto, questo si chiama Il vuoto metrico degli altri scritti, e si chiamava, un capitolo si chiama Forti nelle differenze. Il primo è dedicato all'architettura siciliana, il secondo a Franco Purini, il terzo a Francesco Tentori, il quarto ad Alfredo Lambertucci, Costruire arte, chiamai l'articolo, ed è qui, per questo ve lo voglio dare, questa dispensa originale, l'unica copia. Il successivo a Giancarlo De Carlo, Leonardo Ricci, Giuseppe Terragni e Lingeri e Alessandro Anselmi. Questo è del 96, io feci questa dispensa in Africa, perché in Africa mi arrivò la notizia della morte di Alfredo, quindi non potevo neanche assistere ai funerali. Quindi vi regalo tutti i nostri. La ragione è che è dedicata. D'accordo, allora questa è una cosa. Come dire, prima di cominciare a fare il mio core business, volevo dare alcuni piccoli cenni alla figura di Alfredo maestro e professore all'interno del nostro dipartimento. Io ero un giovane ricercatore e Alfredo Lambertucci ci guardava con interesse, pur non facendo parte del collegio dei scienzi del nostro dottorato, quindi ci conosceva, come dire, un poco più superficialmente, e quando io diventai ricercatore nel 93 cominciò forse a studiarmi un po', a guardarmi da lontano come fa un maestro con un giovane, e ricordo alcuni episodi di questi sguardi di Alfredo significativi. In particolare quando uscì il mio libro su Giuseppe Terragni nel 95, ricorderò sempre una cosa che disse Alfredo, guardandomi molto fisso negli occhi. Aveva letto il libro e mi disse: sì, certo, ma lo disse con un rigore assoluto, sì, certo, però su Casabella quella determinata persona fece veramente una osservazione scomposta, usò la parola scomposta. Perché sicuramente una parola invece che si adatta perfettamente ad Alfredo Lambertucci, almeno nel mio ricordo, è da questo senso, è stato detto da Orazio, della misura, ma è stato detto anche della compostezza, ma è stato detto anche negli interventi precedenti una sorta di classe sottile, non so come indicarla diversamente, questa capacità di giocare tono su tono, ma mettere sempre l'accento in una piccola accelerazione, in un colore, in una forma architettonica, che della compostezza è l'alter ego. Allora, io non so come vado con i tempi, vi parlo, la mia idea è questa. Vi volevo parlare, innanzitutto fare il mio core business, cioè descrivere rapidamente la figura di Alfredo nel dibattito architettonico italiano e poi dirvi quale, se ce la faccio nella parte finale, dirvi rapidamente qual è secondo me il segreto di Alfredo Lambertucci. Allora, Lambertucci nel core business dell'architettura italiana. Innanzitutto, giustamente è stato detto, Alfredo Lambertucci aveva un talento pazzesco, diciamo la verità, perché fare a 25 anni quella chiesa è una cosa assolutamente straordinaria, seppellisce le altre opere che abbiamo visto. Siamo architetti, giudichiamo da architetti, le seppellisce. Il senso di misura, di equilibrio, ma anche di ricchezza, è veramente incredibile. Mi è venuto in mente, riguardando questa chiesa che io ho sempre amato molto, che è bello non soltanto fare la storia passata, e sacrosanto, ma anche pensare sempre alla storia futura. Io penso che quella chiesa, pubblicata su Architettura, Cronaca e Storia, abbia influenzato la chiesa di Hudson, realizzata negli anni 60, la famosa chiesa agricola di Hudson, realizzata negli anni 70, e io penso ancora, in un bellissimo cerchio, che, questo è risaputo, che la chiesa di Berarducci, dell'amico fraterno Berarducci, al Villaggio Olimpico, è dichiaratamente ispirata nella pianta alla chiesa di Hudson, creando un interessante circolo. Per noi architetti progettisti interessa certo, e apprezziamo moltissimo il lavoro che è fatto dagli storici nel trovare i precedenti, ma ci piace anche capire la storia futura, come le opere influenzano gli altri, soprattutto quando siamo di fronte a dei capolavori. Allora, Lambertucci nel dibattito architettonico italiano, le fasi fondamentali dell'architettura italiana, Lambertucci le vive tutte da campione. Parliamo della prima fase di questa Italia povera, rurale, la fase in cui però a me viene pensare, a noi architetti di altre generazioni, che altro che del paese dei barocchi, sembra il paese dei balocchi, nel senso che questa in ogni paese d'Italia, anche il più sparuto, si realizza. Prima si realizza il monumento ai caduti, ma poi si realizza l'Ina Casa. Non c'è paese d'Italia che non ha un intervento di Ina Casa. E non c'è paese d'Italia in cui l'intervento di Ina Casa non sia fatto da un architetto. E sono gli architetti di qualità delle facoltà di architettura d'Italia che hanno questa enorme palestra. Naturalmente, questa fase vede Alfredo impegnato con opere in questa chiave, soprattutto Lina Casa a Rimini. Dopo c'è un'altra fase che volevo dare, cercavo un aggettivo per descrivere quest'altra fase e ho pensato che forse l'aggettivo migliore è chiamare la fase salda. Perché ho perso questo sia un bel aggettivo? Perché l'Italia è cambiata, siamo alla fine degli anni 50, inizio degli anni 60, fino alla metà degli anni 60, e la fase salda è la fase in cui l'architetto ha una forte centralità nel mondo nel mondo e nella cultura italiana. Si realizzano molte architetture di qualità, una sorta di qualità diffusa, e questa idea della saldezza corrisponde all'idea della forza dell'architetto, la forza del ruolo dell'architetto nel contesto sociale e, nel caso di Alfredo Lambertucci, la creazione di architetture che sono fortemente connotate da una sorta di di serietà e sapienza costruttiva, ma sempre, come spero di farvi vedere alla fine, modulata con una capacità veramente straordinaria. E parlo dell'edificio La Terza e parlo dell'edificio, ovviamente, soprattutto a Roma, della facoltà di farmacologia. Naturalmente io non sono uno storico, né ho avuto il tempo di studiare l'archivio, quindi non ho visto i tesori che sono nascosti in questi archivi, tante altre cose che Alfredo Lambertucci faceva in quegli anni e che a poco appariranno. Poi c'è la terza fase, la fase che non si può non chiamare la fase della forte ideologia. Gli anni 70 sono gli anni in cui si è convinti di poter, con una sorta di imposizione della logica dell'architetto, di poter realizzare dei veri avanzamenti della società, e quindi sono i grandi interventi di edilizia economica e popolare, a cui Alfredo ovviamente partecipa, in particolare Vigne Nuove con Passarelli, ma anche gli studi, diciamo, tipologici distributivi che si realizzano, che realizza soprattutto nell'ambito della regione Emilia-Romagna, i progetti di Ferrara, eccetera. C'è un problema però, c'è un grave problema, che tra la fine degli anni 60 all'inizio degli anni 70 questo paese esplode, questo paese non è capace di fare un vero cambiamento. L'altro ieri è stata detta una cosa molto brutta in questa facoltà, è stato detto che la facoltà di architettura italiana è stata distrutta da Bruno Zevi. Io sono stato semplicemente annichilito da questa affermazione e non ho avuto l'occasione di poter reagire. Il problema è la grande modifica che tutte le istituzioni italiane hanno avuto tra la fine degli anni 60 e la fine degli anni 70, non sono certo dovute a un professore universitario, sono dovute a una modifica storica che ha veramente modificato il DNA di questo paese. E nel caso dell'architettura e dell'urbanistica non ci scordiamo che gli avanzamenti legislativi e sociali dovuti da alcune leggi, la famosa legge Ponte, ha contemporaneamente rappresentato veramente la distruzione fisica del paese, perché come sappiamo sono state date in cambio licenze edilizie per circa 10 anni. E quindi Pierpaolo Pasolini si sveglia a un certo punto all'inizio degli anni 70 e trova di fronte a sé un paese completamente trasformato, ma come è completamente distrutto. E come è avvenuto nel caso dell'ambiente, così è avvenuto nel campo dell'università e in molti altri campi. In qualche maniera questo paese non è stato capace di riuscire a affrontare l'impatto di un grande cambiamento sociale ed economico, e non essendo riuscito ad affrontarlo ha avuto una risposta in parte ideologica, come è stato appunto l'apertura di tanti sistemi che però poi non hanno retto al futuro e all'impatto. E in questo certo tutta la vicenda delle case popolari e dell'impegno anche in primissima persona di Alfredo ne rivela una debolezza, che è una debolezza sua, come la debolezza di tutto il paese e di tutta la classe dirigente del paese. Negli anni 90, Alfredo, da un certo punto di vista, si concentra di più su progetti piccoli, scrive anche delle autocritiche rispetto a alcune esperienze appunto tra virgolette ideologiche e come dire, crea di nuovo queste sue opere così belle su cui tutti abbiamo guardato, anche perché vorrei ricordare ai giovani, negli anni 80 e probabilmente è stata la fase più bassa dell'architettura in Italia. Quindi queste piccole opere, la chiesa di Berarducci, le case a schiera di Alfredo Lambertucci o la sua casa, il progetto di Ginovalle o quello di Mazzorbo, erano piccolissimi esempi di qualità, ma in un panorama veramente molto, molto deprimente. Fortunatamente in ogni caso le cose sono andate un poco meglio, un poco meglio. Allora, credo che mi rimangano i 5 minuti perfetti, 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 perfetti. Allora, vi volevo parlare del segreto di Alfredo Lambertucci in chiusura. Non si vede niente?
No.
Aspetta, allora riprovo. Vediamo, ok, no, adesso andrà. No. Io ho fiducia dei miei sistemi. Ok, è andato, no? Andrà. Ok.
Inizializzazione.
È andato? Ok. Allora, naturalmente io sempre mi chiedo qual è il segreto di una persona. Dove sta? Dove sta veramente il punto, no? Il punto in cui entrare nel mondo di una persona? E naturalmente ci ho pensato un poco in questi giorni, e vabbè, questo è il mio sito, io metto sempre un link nascosto, e il link nascosto è qua nella torre, per chi sono degli appunti. Naturalmente in questi giorni ho cercato di fare un poco di ricerche e sono andato in giro a vedere anche cose che non avevo mai visto. A un certo punto sono capitato a questo edificio a Bari. Questo edificio a Bari, che sotto c'è scritto Prada, innanzitutto mi ha colpito enormemente, perché è un edificio della fine degli anni 50, inizio anni 60, e se voi lo vedete oggi in Google Map, sembra di una perfezione, sembra finito ieri. E anche quelle piccole modifiche che l'architettura subisce nel tempo sono come assorbite dalla bellezza dell'architettura. Questo è un edificio di una bellezza estrema. E queste non sono foto d'autori, siete voi con Google che ci andate. Naturalmente, come tutti sappiamo, questo è l'edificio La Terza, ed eccolo qua la scritta. Per cui ho capito tutto di quella piccola battuta che disse a me Alfredo Giovane, perché lui il libro La Terza l'aveva comprato. Perché io in quel momento non lo sapevo, ovviamente è stato anche l'architetto La Terza, come dire, c'è una triangolazione molto, 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 molto particolare in questo, tanti messaggi che ci lanciano le persone che noi non siamo in quel momento in grado di capire. Ma poi la cosa che mi ha veramente mi ha colpito è questo angolo. Questo angolo meraviglioso, che è un angolo che è più bello quasi nella vista dal vero, perché questa è una sorta di vista dal vero, che nelle foto. Noi abbiamo visto quella bellissima selezione di foto prima, ma non lo senti, quest'angolo non lo senti, perché è come dire che l'angolo deve coinvolgere il corpo per essere compreso, in qualche maniera, o una qualche strana deformazione come questa. Questo è un angolo di una bellezza pazzesca. E allora improvvisamente mi è venuta in mente un'altra cosa, che Piero forse ricorderà. Alfredo, tra le sue varie cose, ha investito con Berarducci, con Francesco Berarducci, molto tempo e molta passione per pianificare il corso di laurea di Via Flaminia. Era stata proprio un'impresa per loro. E ricordo quando loro volevano mostrare la forza del laboratorio interdisciplinare, cioè la forza del fatto che si fa composizione all'interno di un laboratorio di costruzione o un laboratorio di tecnologia o viceversa, si fa composizione in urbanistica. E per mostrare questa cosa, loro fecero, anzi Alfredo fece una lezione campione. Non ricordo esattamente il contesto, forse Piero lo ricorda, ma ricordo improvvisamente questa lezione campione di Alfredo per mostrare la forza dell'interdisciplinarietà, per mostrare l'idea che la storia non è storia, ma è sempre anche progetto, anzi soprattutto progetto. Perché se la storia è indagata solo con le categorie della storia politica, della storia archivistica, della storia culturale, non è storia per noi. Per mostrare questo, ce la faccio, e per mostrare questo fece una lezione su Laurana e sull'angolo di Laurana, naturalmente disegnando tutto a mano. Non so se tu ricordi questa cosa. Quindi la lezione sull'angolo del Laurano, Laurana, le foto sono volutamente brutte perché fanno parte di una cultura che dovrebbe essere comune, e allora mi è venuta un'altra idea, di andare a vedere dove caspita stava questo suo paesino di Monte Cassiano. Sono voluto andare a Monte Cassiano per vedere dove stava e quanto era lontano da Urbino e dove era messo. Ovviamente sta messo qui, e ovviamente per andare a Urbino, come tutte le cose della Marche, devi prima arrivare sul mare per fare il giro, eccetera. E poi però ho voluto vedere Monte Cassiano, l'ho voluto vedere. Ci sono voluto in qualche maniera andare, perché è chiaro, per me evidente, anche nella storia che è stata detta all'inizio, che veramente il segreto di Alfredo è Monte Cassiano, è l'imprinting di Monte Cassiano, è veramente questa idea che un architetto, un artista porta dentro di sé un segreto DNA che continua a elaborare. Guardando questo paese, guardando le torri, guardando la compostezza, guardando il rapporto dolce tra le colline e i pochi elementi che emergono, ho veramente pensato che è lì il segreto di Alfredo.
Grazie.